8 e 9.
Controradio, Newsline, estate.
Le 19 e un minuto, apriamo il giornale radio regionale, la Newsline della sera di Controradio, con una notizia che vi diamo in anteprima. Il presidente uscente della regione Toscana, il candidato del centrosinistra per il secondo mandato, Eugenio Giani, aprirà ufficialmente la campagna elettorale sabato 13 settembre al Pala Congressi. Il primo del mese invece consegnerà il Pegaso d'oro a Lorenzo Cherubini Giovanotti. Disappunto invece da parte del candidato in pectore Alessandro Tommasi per quanto riguarda la mancata ancora ufficializzazione della sua candidatura per quello che riguarda la coalizione del centro-destra. Ma su questo naturalmente sapremo dirvi più avanti, anche a seguito di una riunione romana della coalizione di centrodestra per decidere sulle candidature che riguarderanno anche la Toscana. Vediamo adesso all'incendio del VAI. Per le indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incendio che l'altro ieri ha semidistrutto il Viper Theater di Firenze, la struttura che di proprietà comunale è realizzata grazie a fondi europei per la riqualificazione delle periferie, è stata interessata da un rogo che si è sviluppato dall'esterno del locale, quasi sicuramente da masserizie accatastate da un gruppo di senza fissa dimora che stazionava nei paraggi. Dopo lo sgomento, tanta solidarietà anche da parte delle istituzioni, degli artisti che si sono esibiti o hanno frequentato nel tempo il Viper. Questa mattina abbiamo sentito il direttore artistico Marco Cacciai, ascoltiamolo.
Io sono qui in questo momento di fronte alla struttura, condizioni prose, ecco, quindi fare previsioni sarà quanto mai improbabile ripartire a breve, considerando il breve inizio.
Tanti artisti, no, sono stretti intorno al Viper, c'è questa idea di aprire una raccolta fondi.
Senza dubbio, i messaggi di stima, di solidarietà, di aiuto ci confortano, ci fanno capire che comunque siamo riusciti a creare dal 2007 una comunità molto ampia, insomma, di utenti, di persone, di, insomma, una comunità di persone sensibili alle nostre tematiche, alla cultura, all'arte, alla musica, allo spettacolo, insomma, a tutte le attività che svolgevamo qui poi, ecco. Ora io la vedo un po' in maniera diversa, cioè ci deve essere un obiettivo. Io non è che voglio aprire una campagna di raccolta di soldi, un obiettivo raggiungibile, e questi soldi, contributi vengono utilizzati in maniera corretta, puntuale ed efficace.
Punto di vista della dinamica, naturalmente ci saranno delle indagini, ci sono già in corso per capire, però
il tutto è partito dall'esterno, quello è ormai garantito. Quindi è tutto partito nel pomeriggio, le cause io non le posso sapere, secondo me sono molto accidentali, ma chiaramente non lo posso sapere, ci sono le indagini. Però poi è intaccato una porta di emergenza, però tutto questo materiale che era stato depositato, diciamo, da dei senza tetto, ha preso fuoco, ha intaccato la porta di emergenza e le fiamme si sono alzate, sono entrate nelle intercapedini del tetto, che essendo ignifugo, buona sostanza, non prende fuoco. E quindi è anche difficile probabilmente da monitorare, però è stato intaccato anche quello, piano piano, diciamo, nelle intercapedini ha lavorato, insomma, ecco perché poi c'è stato un ritorno di fiamma.
La ricostruzione di un alterco con queste persone senza fissa dimora?
La ricostruzione non è fedele nei tempi, probabilmente, nel senso che loro pensavano, insomma, è sempre un po' complicata,
certo,
no?
Certo,
mettiamola
certo.
Così, però pensavano che ci fosse stati noi a dargli fuoco, insomma, e quindi ci sono venuti un po' sul muso, ecco. ma insomma, cioè, sono anche in condizioni estreme, insomma, ecco, sono soggetti abbastanza incontrollabili per certi versi, ma non penso che questo abbia scatenato una ritorsione sulla seconda mandata.
Il Viper è un presidio di socialità, cultura, un luogo di musica e spettacolo, non può restare chiuso, faremo di tutto perché possa riaprire con l'avvio della stagione. Così la sindaca di Firenze, Sara Funaro, sull'incendio ha detto: siamo vicini ai gestori, continueremo a seguire con l'assessore alle politiche giovanili Letizia Perini quello che sta accadendo per verificare i danni e intervenire. Abbiamo sentito proprio nella nostra newsline l'assessore Perini.
Allora, ancora non siamo potuti entrare naturalmente dentro la struttura perché le operazioni stanno andando avanti, le operazioni dei vigili del fuoco, quindi non appena termineranno potremo entrare e quantificare realmente il danno, però ecco, sicuramente ingenti danni al tetto, appunto una parte è crollata, poi hanno dovuto fare dei tagli per poter passare con l'acqua e con la schiuma, quindi operazioni che hanno richiesto in qualche modo di smontare e di rompere alcune parti dell'edificio. In più sicuramente ci saranno danni alle strutture elettriche, agli impianti, purtroppo diverse parti, anche se fortunatamente tanto altro anche si è salvato, però ecco, fino a che non riusciremo ad entrare dentro la struttura, e con la sindaca abbiamo detto, io mi sono sentita anche con Marco subito appena il fatto è accaduto, che appena potremo entreremo, andremo a fare un sopralluogo insieme anche ai servizi tecnici per quantificare appunto il danno e per intervenire il prima possibile per poter ridare il via alle attività.
Anche perché con la chiusura della FLOG, no? Il Viper è rimasto un po' una di quelle strutture imprescindibili, se vogliamo, per la circuitazione musicale, diremo di medio calibro, no? In città.
Un presidio storico e culturale, diciamo.
Parla di un incendio partito all'esterno di questo accampamento informale di homeless.
Esatto, sappiamo di questo accampamento esterno, sembra che l'incendio sia partito da lì, quello della mattina, che poi sembrava essersi spento e aver fatto solo qualche piccolo danno all'esterno, e invece poi è divampato nuovamente l'incendio nel pomeriggio e ancora si cerca di capire qual è la causa. Ci siamo allertati tutti e ora vediamo di risolvere anche quest'altra situazione, perché insomma ci sarà da stare vicino a queste persone e cercare di trovargli una collocazione più adeguata.
E veniamo adesso al cubo della discordia, e ora che qualcuno si prenda le sue responsabilità. Lo dice l'architetto Egidio Raimondi, co-portavoce d'Europa Verde Verdi Firenze, in merito al progetto di rigenerazione urbana. Stiamo parlando dell'ex teatro comunale di Firenze che tanto sta facendo discutere. Siamo di fronte ad uno scaricabarile imbarazzante, dice Raimondi ai microfoni di Domenico Guarini. Ascoltiamolo.
Ma a me in questi giorni viene da chiamarlo il cubo di Rubik, perché è un rompicapo, nel senso che nessuno ne sapeva niente, non si sa come mai è venuto fuori così. Ho letto interviste dell'ex funzionario della sovrintendenza che diceva appunto: ma non capisco perché sia venuto così. Il punto è abbastanza chiaro: c'è un progettista, cioè, allora, prima un committente, un progettista, delle commissioni che hanno approvato il progetto, sia in comune che in sovrintendenza, e quindi ora è il momento di prendersi delle responsabilità. Invece è tutto uno scaricabarile, come accade sempre in questi casi, non si sa mai di chi è la colpa. E di fatto è chiaro, c'è un percorso, cioè, secondo me il vero punto è la qualità delle commissioni giudicatrici. Poi c'è chi dirà che è colpa del progettista, ma se un progettista fa un progetto che non è da approvare, non si approva. Quando la sovrintendenza rilascia un atto c'è sempre scritto: mi dovete tenere informati sull'andamento dei lavori, eccetera, e che poi non si fa, non si segue. Quindi se uno fa una variante dovrebbe comunicare, dovrebbe ottenere una nuova paesaggistica, se uno cambia materiale o cambia colore, eccetera. Questo sarebbe l'iter. Il Il problema è che poi si rimane sul bello brutto, anche nel dibattito che stiamo assistendo,
certo,
no?
Certo.
È bello e brutto, invece lì c'è un aspetto tecnico, cioè la questione è la compatibilità paesaggistica di quell'oggetto che viene progettato, in base a delle norme che sono scritte e che sono vigenti. Ci sono troppe norme, ok, però se non c'è una qualità alta di chi deve giudicare, forse le norme servono, cioè vanno scritte meglio, ne vanno scritte bene, altrimenti bisogna avere meno norme ma avere più persone capaci nel giudicare. Però il problema è che cioè questa cosa, quello che stupisce è che questo è perfettamente in regola, anche se non ci sia davvero questa differenza tra il presentato e il realizzato, quello a quel punto non sarebbe regolare.
Un'altra voce su questa vicenda è quella dello studioso Giovanni Mauro della Scuola Normale di Pisa, che insieme a Luca Pappalardo del CNR ha messo in piedi uno studio su vicende analoghe, e Giovanni Mauro dice basta un minimo intervento di capitali speculativi per avviare processi di gentrificazione, basta anche solo pochi cittadini molto ricchi si spostino in un qualsiasi quartiere di una città per far sì che si inneschino trasformazioni demografiche inevitabili. Sentiamolo Giovanni Mauro.
Ci siamo sforzati di definire, misurare quando impediamo al top 5% della popolazione di muoversi in chiave speculativa. Ovviamente la gentrificazione può avvenire anche per cittadini di fascia medio-alta che sostituiscono quelli di fascia più bassa, ma quando si impedisce al top 5% di muoversi, nelle nostre simulazioni sembra che i cittadini di fascia media, medio-alta e fascia un po' più bassa in qualche modo trovino un accordo. Il secondo risultato che troviamo è il fatto che misurare questo fenomeno con misure che si basano sui flussi e non sui conti, come si è fatto fino ad ora, sui conti intendo dire su misure tipo censimenti della popolazione, permette di accorgersi prima della nascita del fenomeno, e il fatto che le città più dense tendono a sperimentare più fenomeni di gentrificazione.
Laddove ci sia un maggiore controllo pubblico sull'intervento di capitali diciamo speculativi, o comunque di intervento di trasformazione urbanistica, architettonica di un pezzo di città tra virgolette popolare, se c'è un controllo di questo tipo la gentrificazione viene scongiurata, è giusto?
Il parallelismo può portare lì, non è esattamente quello che noi proviamo, diciamo. Noi proviamo nella simulazione, quello che proviamo è che se ipotizziamo che questo top 5% non si muova, ammesso che il suo movimento avvenga solo in chiave speculativa, che è una soluzione modellistica, noi non vediamo gentrificazione. È chiaro, come dice giustamente lei, bisognerebbe misurarlo sui dati. Questo è un problema atavico, le amministrazioni non sono troppo pronte o volenterose a rilasciare i dati, tuttavia stiamo collaborando con alcune di queste che sono dimostrate molto virtuose.
I popoli dei libri. Torna il Balagan e la giornata europea della cultura ebraica. Due giovedì e una domenica di fine estate, per inseguire di nuovo ostinatamente le ragioni del dialogo e della pace. Storie, canzoni e sapori all'ombra del cupolone verde in via Farini a Firenze.
Giovedì 28 agosto, doppio programma, dalla musica classica con i solisti fiorentini allo swing manouche con il Niglos Trio. Prenotazione su balagancafe@firenzeebraica.it.
Forte Belvedere, l'estate a Firenze, ha una terrazza speciale. Fino al 15 ottobre vivi l'arte e la città dall'alto. Eventi e visite guidate dal martedì alla domenica dalle 10 alle 20. E per chi vuole fermarsi più a lungo e godersi Firenze al tramonto, bar e caffetteria aperti anche la sera. Scopri il programma su belvederefirenze.it a cura della Fondazione Muse. Mercoledì 27 agosto, concerto al tramonto con il duo Cantini Robotnik. Sassofono ed elettronica, una serata tra improvvisazione e sperimentazione sonora. Ingresso libero fino a esaurimento posti.
MITA, Made in Italy Toscany Academy, il primo istituto tecnologico superiore per l'innovazione e le tecnologie applicate alla moda. Grandi opportunità nel mondo del lavoro grazie ad una formazione biennale altamente professionalizzante in settori in continua crescita. MITA, investi nel tuo futuro. Sono aperte le iscrizioni per le selezioni dei nuovi corsi. Info su mitaacademy.it. Con il sostegno del Ministero dell'Istruzione, Regione Toscana Giovani Sì, Fondi PNRR e Fondo Sociale Europeo.
Controradio.
19:18, le altre notizie della giornata. Firenze sempre più cardioprotetta grazie ad un programma cittadino che vede fare squadra Comune, Città Metropolitana, l'azienda ASL Toscana Centro e alcune associazioni di volontariato, la Croce Rossa, le Pubbliche Assistenze, le Misericordie. Fulcro del piano, un ciclo di iniziative per informare e formare la comunità su temi importanti come quelli della rianimazione, delle manovre salvavita in caso proprio di arresto cardiaco. Ne abbiamo parlato con Nicola Armentano, che è il consigliere metropolitano con deleghe alla promozione della salute.
Oggi non c'è bisogno soltanto di mettere in sicurezza coloro che fanno lo sport, ma mettere in sicurezza, se possibile, tutta la popolazione. A Firenze abbiamo cominciato a occuparci di questo, purtroppo di fronte ad una morte tragica di una bambina che stava andando a scuola, perché l'evento non accade soltanto durante il momento dello sport, è sicuramente più frequente, il 25% di questi eventi avviene durante un'attività sportiva, un'attività motoria, ma c'è un 75% che può accadere in qualunque ambito della nostra vita quotidiana. Quindi aumentare la possibilità di intervenire precocemente attraverso delle manovre che in questo momento abbiamo bisogno di far conoscere ad una popolazione la più ampia possibile, cominciando dai ragazzi, magari dando l'esempio da coloro che sono all'interno degli apparati istituzionali. Credo che possa essere un esempio da portare all'interno della comunità, affinché tutti si possano essere, diciamo, pronti a poter agire, perché può accadere in una casa, può accadere in un giardino, può accadere in un supermercato, può accadere in un luogo di lavoro, può accadere in qualunque momento della nostra vita. E se noi possiamo agire precocemente, anche soltanto con le mani, possiamo sicuramente salvare una vita umana.
Ancora la salute, sempre più giovani toscani si rivolgono ai consultori pubblici per ricevere informazioni sulla salute sessuale e accedere gratuitamente alla contraccezione. Secondo i dati della Regione Toscana, nel 2024 i consultori hanno fornito circa 16.000 prestazioni legate alla contraccezione, delle quali oltre 10.000 persone che hanno meno di 25 anni, dati in qualche modo quintuplicati rispetto al 2019. Ma sentiamo i dettagli nel servizio di Viola Giacalone.
Il risultato è probabilmente dovuto alla scelta pioneristica della regione di introdurre la distribuzione gratuita della pillola anticoncezionale per le giovani tra i 14 e i 25 anni già dal 2018. Il diritto è riconosciuto alle residenti o domiciliate in Toscana oppure iscritte a un'università del territorio, anche se provenienti da fuori regione. Nonostante la crescita delle richieste, molti giovani non sono ancora informati su questa opportunità, preferendo spesso acquistare i contraccettivi direttamente in farmacia. farmacia. La Toscana è stata la prima a introdurre questa misura, seguita poi dall'Emilia-Romagna. Non hanno avuto purtroppo successo i tentativi fatti negli anni scorsi da una parte dell'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, per rendere gratuita la pillola anticoncezionale a livello nazionale, sempre per le under 25, come avviene invece in Francia. Il programma regionale prevede anche l'accesso gratuito alla contraccezione per donne dai 26 ai 45 anni in situazioni economiche difficili, come disoccupazione, cassa integrazione, e per chi ha partorito nei 12 mesi precedenti o ha affrontato un'interruzione di gravidanza nei 2 anni precedenti. Tra i metodi disponibili nei consultori toscani, oltre alla pillola, ci sono l'anello vaginale, il cerotto transdermico e dispositivi intrauterini. Sono oltre 2100 le applicazioni registrate nel 2024, ma anche impianti sottocutanei, con circa 440 applicazioni nel 2024, e profilattici. Anche la contraccezione d'emergenza, come la pillola del giorno dopo, è disponibile nei consultori senza bisogno di ricetta medica, indipendentemente dall'età. Il servizio è sempre gratuito e affiancato da attività di counseling svolte dal personale sanitario.
Chiusura delle previsioni del tempo. Per domani il cielo sulla Toscana è previsto parzialmente nuvoloso, venti deboli, mari poco mossi, temperature quasi stazionarie. Tra 7 minuti alle 19.30 arriva il giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto.
Controradio, Newsline, estate.